una sola stanza.
Ecco, Elio, le storie tese a servire della gleba ci ha fatto mettere le mani nei capelli a me, a Mimmi Micocci, con tutte queste parolacce. Sono però dei grandi musicisti, dei grandi artisti, collegata da Milano per parlare di giovani social, Carlotta Vagnoli, 335-699-2949. Carlotta, naturalmente gli ascoltatori già si sono scatenati, chi in difesa di Berlusconi, chi, Cristina D'Avena, critiche anche alla scelta della canzone che non è piaciuta ad alcuni ascoltatori, ma l'abbiamo scelta oltre perché sono dei grandissimi artisti, perché ci sono tante parolacce, perché noi oggi con te parliamo di turpiloquio, tu che difendi le parolacce sempre a prescindere. Allora, per te questa mattina abbiamo pensato a un esperto, Carlotta Vagnoli, pensa, è un divulgatore scientifico e caporedattore di una delle riviste di divulgazione scientifica più importanti d'Europa, Focus, scrive libri divulgativi, l'ultimo si chiama Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici, però è un grande esperto di parolacce, ci ha scritto un libro che è stato è arrivato alla quinta edizione, si chiama Parolacce, e ha un blog che è stato aggiornato fino a ieri, parolacce.org. Benvenuto al Mondo Nuovo, a Vito Tartamella.
Grazie, buongiorno.
Allora, Tartamella, buongiorno. Queste parolacce, il post di ieri, l'ultimo che hai messo, tutte quelle degli antichi greci, anche loro, diciamo, erano un po' come Carlotta Vagnoli, non se ne facevano scappare una.
Beh sì, ho fatto questa ricerca scoprendo che avevano, diciamo così, un arsenale di parole piuttosto nutrito, perché secondo un dizionario delle scurrilità in greco antico sono più di 1000-1300, considerando che quelle del nostro dizionario sono circa 300, insomma, fanno impallidire anche, diciamo così, i più incalliti moderni specialisti del turpiloquio, insomma.
Ma per esempio, qual è quella che tra queste greche, scusa Carlotta, ma io sono curiosa, qual è tra queste greche quella che ti ha colpito di più, così molto più lontana rispetto al nostro immaginario?
La più lontana sicuramente è Cervello di locusta, che essendo la locusta un insetto non proprio comunissimo dalle nostre parti, mi ha colpito. Anche se in realtà la cosa che mi ha colpito di più, al di là delle differenze che ovviamente ci sono, sono le somiglianze, o meglio ancora la matrice. Noi abbiamo, diciamo così, ereditato da loro ciò che sono le vette del pensiero con la filosofia, ma anche con la politica. Però ho scoperto che anche con il turpiloquio l'impronta loro è assolutamente presente, nel senso che modi di dire come fuori di testa, per esempio, oppure schiatta, e molti altri sono già presenti, diciamo così, nella cultura greca. Per esempio, il dito medio, che tanto successo nella cultura anglosassone ha avuto, non tutti sanno che la prima traccia nella letteratura mondiale risale al 400, se non ricordo male, 23 avanti Cristo, ad opera del signor Aristofane, che era il commediografo, il Checco Zalone dell'epoca, che in un passaggio della commedia Le Nuvole fa proprio riferimento al dito medio.
E quindi Cattelan che l'ha messo, sì, no? Davanti alla sede della Borsa a Milano, è arrivato dopo.
Decisamente.
Carlotta, ci siamo tutti azzittiti.
Io ho tante domande, perché insomma, diciamo che l'argomento è a me molto caro. Io sto portando da gennaio tournée, uno spettacolo teatrale che si chiama Le solite stronze, che parla appunto di turpiloquio e femminile, perché questa famosa radice del femminile, come direbbe Morelli, ha sempre visto vietate un po' le parolacce, non sono cose da signorina. E io voglio sapere, è sempre stato così? Le donne dicevano parolacce? Ci sono delle fonti che ci possono dire che c'è sempre stata il turpiloquio anche al femminile? E un'altra domanda che vorrei farle è, invece, c'erano già delle offese prettamente femminili o verso comunità marginalizzate, o sono arrivate dopo?
Ah, allora, sono domande impegnative, perché, diciamo così, la parte femminile chiaramente nella letteratura, come è stata, diciamo così, marginalizzata nella letteratura alta, direi che anche in quella bassa ha avuto lo stesso destino. In realtà le parolacce sono state sempre tradizionalmente considerate un linguaggio da caserma, in particolare. Ecco, non è un caso che nella ricerca che ho fatto sulle parolacce degli antichi greci, gli antichi greci erano un popolo militarizzato, praticamente in guerra continua, dove gli uomini erano sempre o in riunione o nell'agorà o alle terme o a fare esercitazioni militari, e le donne stavano in casa. E questo ha fatto sì che nella mentalità antica greca c'è tutta una serie di diciamo così, di insulti che tenderei a non ripetervi, vi rimando al mio sito parolacce.org. Comunque, diciamo, insulti molto sessisti nei confronti delle donne e anche molto omofobi, anche se, come spiego nell'articolo, in realtà è un po' forzato applicare l'etichetta di omofobo alla civiltà greca, che aveva una diciamo così, un mondo sessuale piuttosto complesso, nel quale anche il rapporto che noi diremmo omosessuale oggi era tollerato entro, diciamo così, certi confini, entro certi limiti. Tornando alla domanda di prima, sì, il turpiloquio è sempre stato considerato un linguaggio da caserma, un linguaggio un po' militare, da osteria, da scaricatore di porto e via di questo passo. Non così è, diciamo così, negli ultimi 40-50 anni, perché con la rivoluzione del 68 ha scompaginato un po' tutto, ha trasportato il linguaggio colloquiale e popolare all'interno di altri contesti, dalla letteratura alla TV al cinema e chi più ne ha più ne metta, in cui non era diciamo così previsto nei secoli precedenti, e ha fatto in modo che, diciamo, la parità fosse anche dal punto di vista espressivo fra uomo e donna, troviamo fior fior di scurrilità pronunciate anche dalle gentil donzelle. Quindi è stato soprattutto il 68 quello che ha diciamo così portato una ventata, se sia positiva o negativa bisogna vedere caso per caso, comunque ha, diciamo così, sdoganato le parolacce in tutti gli altri ambiti che non erano il linguaggio popolare.
Tartamella, prima della pubblicità, qual è la parolaccia dell'anno?
Beh,
perché tu fai anche la top
10,
non delle parolacce sul tuo sito.
Allora, io faccio una classifica nella quale non faccio una classifica della parolaccia, ma della frase che contiene la parolaccia che ha causato le maggiori reazioni, le maggiori gaffe, e sicuramente la classifica la sto stilando proprio in questi giorni, la pubblicherò a fine mese. Direi che l'uscita di Berlusconi con i giocatori del Monza, ai quali ha promesso un intero camion, scusate, un intero pullman di diciamo così, di prostitute,
lavoratrici, ecco, diciamo, sessuali, sì,
ecco, di sex workers, grazie dell'assist, sicuramente entra nella top 10, perché che un signore di più di 80 anni, ex premier, senatore e nonché presidente di una squadra, dica una battuta di questo genere, è un dato rilevante, infatti ha fatto il giro del mondo.
Adesso la pubblicità, poi continuiamo con le parolacce con Vito Tartamella e Carlotta Vagnoli. Il mondo nuovo con Carlotta Vagnoli alle 10.30 su Radio 1. Parliamo di turpiloquio. Abbiamo in collegamento un esperto, Vito Tartamella, che cura anche un blog, parolacce.org, oltre a fare il divulgatore scientifico. E stavamo appunto parlando di parolacce, di turpiloquio, della top 10 delle parolacce. Io non le voglio ripetere, anzi, molti ascoltatori dicono: cambio canale se continuate a dire parolacce. Voglio chiedere ad entrambi, però, c'è un'altra domanda di un ascoltatore. Dice: ma questo abuso di parolacce, scrive, chiede Giacomo, questo abuso di parolacce non svilisce il valore semantico? Chiedo ad entrambi. Non perde?
Assolutamente sì. Stiamo vivendo in un periodo non solo di inflazione monetaria, ma anche di un'inflazione linguistica, perché il processo che dicevo prima dell'interruzione, iniziato con il 68, ha fatto sì che quella che era un'eccezione è diventata la regola, cioè ormai sono utilizzate sempre e ovunque e comunque, e questo è un gravissimo peccato, perché significa far perdere a queste parole, che hanno un'espressività del tutto particolare perché sono il linguaggio delle emozioni, far perdere a queste parole il loro potere espressivo. Quindi non sarei per l'oscurantismo, ovviamente, però sicuramente dovrebbero essere parole da usare con molta cautela.
Carlotta Vagnoli?
Una cosa che mi viene sempre in mente è l'uso degli slur. Gli slur, come avevamo già detto in qualche puntata precedente, sono degli insulti a matrice collettiva, ovvero destinati a una certa categoria, quindi come appunto quello che ha detto Berlusconi, è destinato alla categoria femminile. Gli slur sono parole che tendenzialmente non si dovrebbero dire, a meno che tu non faccia parte di quella comunità, però mi piace sempre ricordare quando la comunità LGBTQ+, ha rivendicato negli Stati Uniti il termine queer. Queer era un insulto che veniva fatto alla comunità e la comunità stessa se ne è riappropriato proprio usandolo. Quindi se da un lato è vero che le parolacce si stanno inflazionando e stanno perdendo anche un significato così forte perché sono proprio di uso comunissimo, specialmente sui social, dall'altro forse l'uso del depotenziamento può essere funzionale a eliminare alcuni giochi di potere che si basano proprio sul linguaggio, quindi c'è sempre una certa ambivalenza che mi piace guardare anche da lontano.
Un'altra domanda per entrambi, proprio sui social, i social che confondono il confine tra pubblico e privato, e quindi magari scrivendola sul social la parolaccia ci sembra di dirla quasi in casa, al bar con gli amici, questo nuovo strumento che noi abbiamo di essere connessi, lo strumento di comunicazione, ha in qualche modo facilitato questo abuso e uso di parolacce?
Ma certo, il motivo è molto semplice, che non siamo di persona, non mettiamo la nostra faccia in gioco, e questo per molte persone diventa un viatico per scrivere qualunque cosa. Cosa che poi si è visto miliardi di volte, quando il leone da tastiera di un determinato momento viene colto con le mani nella marmellata e portato di fronte alla persona in carne ed ossa, si rimangia tutto, perché la computer mediated communication, cioè la comunicazione mediata da un computer, da uno schermo, ci rende più codardi da un certo punto di vista o più coraggiosi da un altro punto di vista, cioè ci fa dire cose che di persona difficilmente diremmo.
Carlotta, tu le dici anche
Carlotta,
di persona.
Tu le dici anche.
E c'è un ritorno. Carlotta, tu esperta di social, sei sui social, ma le dici anche di persona, in radio, sul palcoscenico. Ma secondo te conta qualcosa il fatto che i social, ci hanno appunto reso, ci hanno cambiato il modo di rapportarci gli uni con gli altri? C'è un confine labile.
Sicuramente. Sì, questo sicuramente sì. C'è sempre quel fatto del essere in un mondo mediato da un device, ovvero noi accediamo ai social tramite i nostri computer, i nostri telefoni, quindi c'è una mediazione nel nostro accesso, quindi anche il linguaggio diventa mediato da uno strumento, quindi quando noi insultiamo qualcuno sui social non ci sembra di farlo nella realtà, in realtà è proprio reale quello che succede. Io più che le parolacce verso qualcuno, io adoro usare degli intercalare. La parolaccia verso qualcuno, c'è anche la diffamazione, questo lo ricordiamo sempre. I social hanno sicuramente appiattito un po' tutto il linguaggio, anche perché usano molto più il linguaggio del parlato che quello scritto. C'è questa peculiarità molto, molto carina dei social. Noi quando scriviamo un post tendiamo ad usare un linguaggio che è più simile a quello parlato che a quello della scrittura, e questo porta anche ovviamente all'uso delle parolacce che abusiamo nel nostro parlato, ma che di solito nello scritto sono un pochino più latenti, sono un pochino più difficili da trovare. Anche per questo i social sono un ricettacolo di parolacce, questo è poco ma sicuro. Ricordiamo poi che sicuramente ci sono delle parolacce come quella della battuta berlusconiana che non vanno usate perché si portano dietro una storia diversa, che si portano dietro una storia di oggettificazione, di stereotipi e di violenza che sono infinite.
Allora, ecco, su questo chiedo scusa, no, vorrei fare un intervento, nel senso che c'è una cosa che però vorrei smitizzare. Allora, tutte le parolacce sono colpi sotto la cintura, ok? Sono parole scorrette, politicamente scorrette, perché funzionano così. Quindi, diciamo così, la cautela che giustamente lei ha detto prima andrebbe esercitata su qualunque parolaccia da un certo punto di vista, e dall'altro, se noi togliamo, diciamo così, questa cattiveria alle parolacce, togliamo il loro stesso, la loro stessa essenza. Quindi vanno esaminate per quello che sono, colpi sotto la cintura.
Di tipi di parolacce
faccio una provocazione.
Vai Carlotta, provoca, tu sei abituata. Sì,
sono
abituata.
Lo sai che è il mio mestiere. Lei pensa che dare del, virgolettato, coglione a una persona sia uguale a dare della troia a una donna?
Tartamella, l'abbiamo perso.
È una domanda che non ha granché senso, cioè sono due insulti che vanno a criticare dal punto di vista etico due aspetti totalmente diversi, da un lato l'intelligenza e dall'altro l'etica sessuale. Quindi non sono paragonabili i due insulti, sono senz'altro due insulti grevi, ma a parte questo aspetto comune è un po' difficile fare una classifica. Senz'altro risulta essere più offensivo quello sull'etica sessuale, perché è un aspetto estremamente privato e delicato sul quale si potrebbe dire altrettanto per quanto riguarda gli insulti omofobi. Quindi sono due ordini di grandezza che trovo non siano paragonabili, è come mettere le mele con le pere. Ecco.
Tartamella, parto anche da quanto hai detto e dalle domande degli ascoltatori, perché alcuni ascoltatori chiedono perché la parolaccia riguarda in massima parte la sfera sessuale, oppure un'altra ascoltatrice chiede che ne pensate di termini medici usati per offendere. Io la spina bifida, sulla mia cartella clinica c'è scritto tra l'altro idrocefalo, purtroppo ho trovato questa parola usata come insulto più volte, perché ci sono varie categorie di insulto, Tartamella, no? Tu le hai anche classificate?
Sì, 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 assolutamente. Allora, partiamo dalla prima domanda. Perché molte parolacce attingono al serbatoio della oscenità, quindi dell'ambito sessuale? Beh, perché è l'ambito più tabù che noi conosciamo. Il sesso non può essere inoffensivo in nessun modo e non può essere, diciamo così, spiattellato nella sua, diciamo così, crudezza, perché tendiamo noi esseri umani a distaccarci dal nostro aspetto più, se vogliamo così, istintivo animalesco. Quindi gran parte dei termini sessuali e della, diciamo così, delle emozioni che sono ad essi collegati forniscono un combustibile molto importante per le parolacce, proprio per questo motivo, perché è un ambito estremamente intimo, privato e delicato, di cui non si può parlare esplicitamente.
Tartamella, aspetta, ti interrompo perché hai tirato fuori un argomento che ci permette di mandare una clip che è molto divertente, perché si può anche fare riferimento all'ambito intimo e privato in modo divertente, come lo ha fatto Benigni con la Carrà. Ascoltiamoli.
Come c'è un pericolo, si fa subito così.
È vero, è vero.
La protezione, perché è una cosa delicata, bella, sensibile, poetica. C'è tutti, no? Come si chiama da piccini la gattina? Come si può chiamare?
Ah.
La chitarrina, la passerottina, la fisarmonica. Ognuno, no, voglio dire.
Sì.
Ognuno gli ha messo il nome suo. La passerotta, la mona, la picchia, la crepaccia, la fucchiacca. Pensa napoletani a fucchiacca. È bellissimo, è focoso, è la tacchina,
ma che
la topa, la sorca, la patonza. Ma è bellissimo.
Era il 1991, fantastico, un momento veramente esilarante della televisione. In realtà Benigni però, diciamo, non è stato affatto volgare.
Eh no, e infatti Benigni, che peraltro saluto perché il mio libro sulle parolacce in parte era dedicato anche a lui, che mi ha fatto un regalo immenso telefonandomi un giorno per ringraziarmi, ma questa è un'altra storia, perché lo ha fatto in maniera giocosa, cioè lo spirito con cui, l'intenzione comunicativa con cui si pronunciano le parolacce fa la grandissima differenza. Un altro amico, che è Cozzalone, ha lo stesso dono, cioè riesce a dire delle volgarità tremende mantenendo in qualche modo una certa innocenza. E, ho dimenticato qual era la domanda da cui siamo partiti.
No,
ah,
la,
sì, quella
la
del sesso come... Ah, la classificazione, beh, mi sembra molto interessante lo spunto che ha dato quell'ascoltatore o ascoltatrice, non ricordo, su spina bifida e quant'altro. Beh, proprio quest'estate avevo fatto una ricerca su una serie di termini insultanti, cretino, demente, disabile, minorato, isterico, mentecatto, tossico, autistico. Ecco, molti termini offensivi sono diventati tali pur nascendo come, diciamo così, termini medici, proprio perché qualunque cosa, diciamo così, qualunque giudizio negativo può potenzialmente diventare un insulto, anche se di per sé le parolacce attingono al registro più popolare, colloquiale, volgare, e non a quello, diciamo così, aulico o degli studi scientifici. Però c'è anche questo fenomeno.
Scusate, vi devo leggere un messaggio di un ascoltatore, perché ci sono tanti anche messaggi che parlano delle parolacce a scuola, delle difficoltà anche dei professori di fronte ai ragazzi che dicono parolacce. Poi è arrivato un messaggio molto simpatico che dice: tua madre è pretty woman, per non dire la parolaccia. Tartamella.
Sì, beh, ci sono alle volte, ecco, questo lo vorrei spezzare una lancia, diciamo così, per le perifrasi, visto che ormai siamo abituati a un linguaggio diretto che ci ha tolto molto spazio all'immaginazione. Una volta in Umbria un amico mi ha detto di aver assistito a un consiglio comunale nel quale un politico, per insultare un altro collega, gli ha detto: taci tu, che per farti visitare alla testa devi andare dall'urologo.
Bella.
Attimo,
bella.
C'era
attimo
una
di silenzio,
famosa
per rielaborare un attimo di latenza.
Bella.
Ecco, ripeto, l'intenzione offensiva si può veicolare in tantissimi modi, anche con i gesti o anche senza usare neanche una parolaccia, si può essere offensivi.
Vito Tartamella, grazie per averci raccontato le parolacce dagli antichi greci ad oggi. Ricordiamo che sei in libreria adesso, però in questi giorni, con tutt'altro, con Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici della Dedalo Edizioni, in cui appunto parli di tutt'altro. Ma noi continueremo
Parlo degli scherzi fatti dagli scienziati negli ultimi 150 anni. È il primo libro al mondo che li raccoglie e li racconta.
Grazie, buona giornata. Noi continuiamo a seguire il tuo blog adesso.